E mi stavo domandando se qui stasera ci sono delle persone nuove, cioè delle persone che sono state invitate a curiosare come si fa il culto nella chiesa pentecostale, persone che devono ancora conoscere il Signore. Se è così, voglio quasi chiedere scusa che il mio pensiero si è proprio fissato nel mio cuore, nella mia mente, questo argomento che non è prettamente evangelistico, ma se ci fossero persone nuove, a loro suggerisco di considerare che questo popolo che state conoscendo, questa gente che vi sta intorno stasera, sono persone che la pensano in questo modo. Per il momento non è chiaro, ma lo sarà fra poco, perché vi voglio invitare ad aprire la scrittura nell'Antico Testamento, nel primo libro dei re, prima re, capitolo 2, leggeremo soltanto i primi quattro versetti. E vi anticipo che l'argomento è la serietà cristiana, la maturità cristiana. Perché, rivolgendomi a eventuali visitatori, ho detto che quasi chiedo loro scusa, perché essi dovrebbero farsi un'idea di dove hanno messo il piede in questo giorno? Chi sono? Come la pensano? Cosa perseguono? Cosa coltivano? Quale mentalità è diffusa in questo popolo che si chiama popolo cristiano, evangelico, pentecostale, Assemblea di Dio in Italia? Noi la pensiamo così. La vita cristiana è una vita di assoluta serietà. Non che non si può sorridere. Non che non si possa avere momenti di gioia, esultanza. Noi cantiamo, avete notato che cantiamo anche abbastanza, parecchio durante si battono le mani, si gioisce. Quando siamo insieme non si fa altro che gioire, il sorriso è abbondante. Ma tutto questo in uno spirito di assoluta serietà, di assoluto rispetto del divino. Amen. Perché la religione può anche essere superficiale, ma la relazione con Dio non può essere superficiale. E chiunque abbia a che fare con Dio deve impostare la propria vita sulla serietà. Sentite cosa dice Davide a suo figlio quando sta per morire. Quando Davide sta per morire, dice queste cose a Salomone suo figlio. Vogliate alzarvi in piedi per qualche istante, così leggiamo questi pochi versi. Si avvicinava per Davide il giorno della morte ed egli diede questi ordini a Salomone suo figlio. Io mi incammino per la via di tutti gli abitanti della terra. Fortificati e comportati da uomo. Osserva quello che il Signore, il tuo Dio, ti ha comandato d'osservare, camminando nelle sue vie e mettendo in pratica le sue leggi, i suoi comandamenti, i suoi precetti, i suoi insegnamenti, come sta scritto nella legge di Mosè, perché tu riesca in tutto ciò che farai e dovunque tu ti volga, e affinché il Signore adempia la parola da lui pronunziata a mio riguardo, quando disse: se i tuoi figli veglieranno sulla loro condotta, camminando davanti a me con fedeltà, con tutto il cuore e con tutta l'anima loro, non ti mancherà mai qualcuno che sieda sul tuo trono. Fin qui. Accomodatevi pure, grazie. Mi pare di vederlo, Davide, anziano, che sussurra all'orecchio di suo figlio queste raccomandazioni. Tutte ci interessano, ma soprattutto questa. Fortificati e comportati da uomo. Io sono anziano e ormai da più di 10 anni non sono più pastore di una chiesa. Sono un membro qualunque che si siede nei banchi in mezzo alla sala. Poi mi capita di visitare tante chiese e mi sto rendendo conto che una tendenza abbastanza forte, generalmente, ma forse in questi ultimi decenni un po' di più, una tendenza emerge, si nota, quella di incoraggiare, di sollecitare, di sospingere i credenti somministrando loro promesse, cose buone, perché giustamente qualcuno ha detto che si ottiene l'ubbidienza più con le promesse che non con le minacce, e credo che sia vero, ma non vorrei che si determini una falsa convinzione, e cioè che il Signore sia buono, amorevole, pacifico, comprensivo, è buono, ma non è un pacioccone. Lui è buono, ma è anche un Dio esigente. Io ve lo dico col sorriso e ve lo sussurro, ma non ve lo urlo. Chissà quante volte il vostro pastore, mio stimatissimo amico, vi dice le stesse cose. Nelle vie del Signore noi dobbiamo essere uomini. Capito, sore? Comportati da uomo. Capito, ragazzi? Diciottenni, sedicenni, comportati da uomo. Le caramelline, i popcorn non sono il cibo. Per arrivare ad essere uomini compiuti, uomini fatti, uomini seri, ci vuole il cibo sodo. Mi viene in mente una frase che sul web, voi ne sapete chissà molti più di me, io non sono un webbino, WhatsApp sì. La parola di Dio non è torta per le occasioni speciali, ma è pane quotidiano. L'altro giorno uno dei nostri figli ha compiuto 50 anni, abbiamo fatto una festicciola in famiglia, la torta. L'abbiamo mangiata pure noi che siamo diabetici, ma una volta tanto. Il pane quotidiano è necessario quotidianamente. Noi dobbiamo cercare di crescere, di irrobustirci. Amen. Di solito quando si sente dire uomo, ci sono due accezioni, diversi significati. Uomo, oppure terreno, umano, carnale. Questo è un'accezione. Ma in questo caso uomo sta per serio, maturo, virile, coraggioso, serio. Comportati da uomo in maniera seria. Me ne potrei andare al posto, ma c'ho qualche altra cosetta. Salomone stava parlando, scusate, Davide stava parlando con Salomone, il figlio, che aveva già ricevuto, e il padre lo confermava, il compito di edificare il Tempio, che poi è diventato una delle meraviglie dell'umanità, il Tempio di Gerusalemme. Se tu sei chiamato a edificare il Tempio, non puoi fare il ragazzino, devi comportarti da uomo. Io dico sempre all'Olgiata, ma qui adesso siamo in un altro territorio. Comunque la chiesa dell'Olgiata ha bisogno di essere edificata, mattone sopra mattone, da uomini. Perché è una cosa seria. E essere uomo, nel senso di maturo, non è un caso. È una scelta. Vero? Anche per le sorelle. Facciamo questa battutina scherzosa per mettere in chiaro una realtà. Noi vogliamo essere strumenti di edificazione, di costruttori del Tempio del Signore. Io credo che Salomone, quando divenne re, vi ricordate che ebbe una visione, Dio gli apparve e gli chiese: che cosa chiedi? Lui era stato unto re da poco, poteva chiedere quello che voleva, c'aveva una dispensa aperta da parte dell'Onnipotente. Non era un re che fino alla metà del mio regno, quello che vuoi. E lui chiese sapienza, saggezza. Io credo che Salomone già lì cominciava ad essere uomo, perché sei saggio se riconosci il tuo bisogno di ricevere saggezza. Non sei saggio se ti credi arrivato. Non sei saggio, non potrai collaborare per portare avanti per l'edificazione, la benedizione della Chiesa, se sei pieno di te stesso. Vi ricordate Cleopa? Lo conoscete Cleopa? È un discepolo di Gesù, che dopo la morte di Gesù se ne andava verso Emmaus, scoraggiato insieme con un suo amico, e parlavano, si stavano scoraggiando a vicenda, e si avvicina uno sconosciuto che dice: di che cosa state parlando? Come mai siete così tristi? Solo tu non sai le cose che sono successe in questi giorni a Gerusalemme. Quali cose? Ma come? Un saputo che si meraviglia che tu non sappia quello che sa lui. E lui non sapeva la cosa più importante. Fortificati, fortificati. Noi abbiamo 6 figli, tutti grandi. Quello che ha compiuto 50 anni è il più piccolo. Ne abbiamo una che fra poco compirà 59. Ma erano tutti piccoli. E quando la più grande aveva 10 anni, il più piccolo aveva 1 anno. Adesso stasera, alla fine del culto, saluterete mia moglie con un'altra effusione, perché penserete a quello che ha passato. Il Signore ci ha aiutato, il Signore li ha salvati, tutti, da ragazzi, da ragazzi. E adesso tutti e 6 sono cristiani seri. Il Signore sia lodato per tutto questo. Ma l'abbiamo visti nascere, sapete che io ho scoperto che appena nati i bambini piangono. Sapete perché? Perché devono respirare. La prima cosa importante per crescere, per vivere, è di respirare. Quindi alla preghiera andateci. Perché la preghiera è il respiro dell'anima. Se vuoi crescere, se vuoi diventare uomo, devi respirare, anche se ciò comporta anche un po' di lacrime, e piangi. Non devi solo piangere, però quando c'è da piangere, piangi davanti al Signore. Frate, quando preghi, prega senza cantare. Se ti viene da cantare, canta e poi ritorna a pregare, perché quello è il respiro dell'anima. È bella la lode, per carità, però anche io mi ricordo che qui nella vostra chiesa c'erano delle serate di preghiera, di intercessione. Credo che ci sia ancora, suppongo che ci sia, vi auguro che ci sia. La preghiera è, contribuisce per fortificarci, cioè per crescere, per maturare. Poi un'altra cosa che serve è di poppare, l'alimentazione. L'alimentazione è assolutamente indispensabile. Non diventi uomo se non mangi. Amen. L'alimentazione. C'è bisogno anche dell'igiene. E noi stiamo uscendo dalla pandemia e abbiamo imparato quanto è importante l'igiene, la prevenzione. L'Apostolo Pietro dice: sbarazzandovi di ogni cattiveria e di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza, appetite, desiderate il puro latte della parola. Amen. E poi per crescere c'è bisogno dell'attività, dell'esercizio. Noi dobbiamo usare i muscoli, noi dobbiamo impegnarci spiritualmente. Ecco, vuoi andare in palestra? Vacci, perché la palestra spirituale ti aiuta a formare i muscoli e così poi potrai collaborare per l'edificazione del Tempio. Che predica stasera, quasi scherzosa. Però poi dice: osserva quello che il Signore, il tuo Dio, ti ha comandato di osservare. Oggi si discute su tutto nella società, è tutto messo in discussione e quasi sempre la discussione porta ad annullare le cose che si sono sempre fatte, credute, facendone e credendone altre nuove. Vi risulta? A me mi sembra così. Oggigiorno si mette in discussione tutto. Ma la parola di Dio ha sempre detto quello che dice ancora. Sempre sul web è passata questa frase in inglese, io non parlo inglese, però questa frase l'ho capita. Se la Bibbia lo chiama peccato, peccato è. E quello che tu credi, quello che tu dici, quello che tu pensi, non conta. Osserva, osserva quello che il Signore, il tuo Dio, ti ha comandato di osservare. Sii scrupoloso. Il Salmo 119, il versetto 4, nella versione Diodati, forse me l'avete sentito citare chissà quante volte, perché io qui sono di casa e mi piace quel versetto. 119, versetto 4, nella nuova versione dice: tu hai ordinato che i tuoi comandamenti siano osservati con cura. La versione Diodati diceva: i tuoi comandamenti siano strettamente osservati. Mi piace sto strettamente, che poi è uguale, con cura, però sembra un po' più perentorio. Noi dobbiamo essere scrupolosi nell'osservare la parola del Signore. In questo modo noi edificheremo il Tempio, altrimenti noi contribuiremo a indebolirne le fondamenta. Amen. Amen. E ditelo un amen. Fatevi convincere, io credo che siate convinti. E se non lo foste, spero di riuscire a convincervi che è meglio essere scrupoloso. Sì, vabbè, fratello, ma pure tu sei anziano, non le comprendi questo. Io ero così anche a 17 anni, ve lo assicuro. Infatti i fratelli anziani, fratello Giulivi, fratello Arcangeli, fratello Pagano, fratello Ceccarini della Chiesa, ci portavano con loro, ci facevano predicare, già ragazzi giovanissimi ci facevano predicare. Noi dobbiamo essere seri. La segnaletica stradale. Ma perché ti devono mettere il terrore, curva pericolosa? La segnaletica stradale ti protegge non quando la leggi, ma quando la osservi. La Bibbia ci è data per preservarci da tanti guai. E quando noi osserviamo quello che dice la parola, disse Gesù, chi mi ama osserverà la mia parola. E quando noi ci fortifichiamo in questo modo, diventiamo costruttori, ingegneri, architetti, muratori, facchini, come volete. Quando Salomone costruì il Tempio, assoldò e assunse al suo servizio, mi pare, se non sbaglio, 80.000 portatori di pesi. Perché allora non c'era la gru, non c'erano i mezzi di adesso, bisognava portarli a spalla. Signore, aiutaci, ci vogliono gli uomini. Non solo di sesso maschile, perché gli uomini hanno i muscoli un po' più forti di quelli delle donne, forse, in questi ultimi tempi qualcosa è cambiato, però ci vogliono persone mature per portare i pesi. Non ci vogliono persone che dicano, vabbè sono affari suoi, che ci possiamo fare? Impegnati per aiutare chi non ce la fa. Una frase che si dice spesso, e dai, non fare il bambino, spiritualmente. Non chiedere sconti. Sì, ma io, perché è proprio così, non potrei. E non fare il bambino. Sì, uomo, comportati da uomo. Comportati da uomo. E Davide dice, fortificati, comportati da uomo. Osserva quello che il Signore ti ha comandato, camminando nelle sue vie, camminando. E il camminare implica una sudata, un po' di stanchezza, un po' di fatica, accettala. Se sei cresciuto, accetta qualche sofferenza. Non vi piace? Accettala. Camminando, non soltanto la fatica, ma anche l'impegno. Il camminare implica un movimento, non essere un monumento. È meglio essere in movimento. Non sto sponsorizzando l'attivismo religioso. L'attivismo religioso non è male, ma non è tutto. Noi vogliamo muoverci, camminare in maniera spirituale, cristiana, impegnati davanti a Lui. Movimento, movimento spirituale, movimento che non sia solo fisico. E poi qui dice, oh Signore, mettendo in pratica... La voglio fare corta perché l'orologio sta proprio qui davanti, lo vedo. Mettendo in pratica, ma tu guarda quante cose, leggi, comandamenti, cioè fondamenti, formazione, principi basilari, comandamenti, leggi, qualcosa di panoramico. Ma poi io mi sono fatto un appunto e ve lo voglio leggere perché altrimenti mi perdo in piccoli dettagli. Non è uno, la Bibbia non è un vademecum, uno di quei pratici librettini spiccioli e dettagliati che ti dicono, ti danno la risposta. Come si dice ho bisogno di pane? In inglese, in tedesco, e il vademecum ti aiuta. La Bibbia non è così. La Bibbia è un libro di principi. La Bibbia non ti dice quanto devi mangiare e quanto devi bere, ma ti parla della moderazione e dell'equilibrio. Ci siete? E siete d'accordo? Il cristiano è una persona moderata, equilibrata. La Bibbia non ti dice come devi passare il tempo libero, come devi spendere i tuoi soldi, ma instaura dentro di te un carattere di serietà, di austerità. Una volta mi trovavo ospite in una chiesa e un fratello, un servo di Dio, non era pastore, ma era un fratello anziano. Era ora di andare al culto, esce dal garage. Vi parlo di almeno 50 anni fa. Con una macchina che mi ha fatto il braccio di fuori, la mano sul volante. Era un cristiano, quindi la sigaretta non ce l'aveva. E io ho fatto, che macchina, fratello mio. Era un commerciante. E lui mi fa, frate, i soldi ci stanno, in qualche modo bisogna spenderli. Un cristiano non ragiona così. Noi dobbiamo essere seri, sobri nell'amministrare le nostre facoltà. Noi siamo responsabili delle nostre facoltà. Noi diciamo, dacci oggi il nostro pane quotidiano e il Signore ci dà il pane e il companatico, ma dobbiamo stare attenti a come amministriamo. Continuo. No, questa non poteva mancare. Non ti dice, la Bibbia non ti dice quanto deve essere lunga la tua gonna o il tuo décolleté. Ma ti inculca il principio della modestia e del pudore. Non ci piove. Non ci piove. Io credo che i cristiani che sono uomini, le sorelle che sono veri uomini, devono pensare al pudore, alla modestia, alla verecondia. E continuo. La Bibbia non ti suggerisce un elenco di termini da usare o da evitare, ma ti ispira un linguaggio di signorilità, di nobiltà. Il modo di parlare del cristiano non è volgare. La Bibbia non ti indica il nome della persona che devi sposare, ragazzo o ragazza, ma ti insegna che non può esserci comunione, intesa, armonia, non può esserci felicità per chi si mette con un infedele sotto un giogo che non è per lui o per lei. Amen. Non credo che vi pentirete di aver ascoltato questo tipo di predica. Forse non è quel sermone coinvolgente, travolgente, ma sono piccole cose che vengono dal cuore di una persona anziana che ama la Chiesa con tutto il cuore e che vorrebbe vederla salire, non planare nei bassi meandri della mediocrità. Innalziamoci, che il tempo di Dio, il tempio di Dio, possa essere edificato. sapete, gli studenti, io ho adesso una nipotina che è università, esami, eccetera, sapete come va? No, non posso venire perché dopo domani c'ho un esame. La Bibbia, leggerla, leggila per ingurgitarla, per digerirla, non quelle nozioni che le leggi stasera perché domani mattina ti servono per l'esame e dopodomani non te le ricordi più. Questa cultura enigmistica, leggi la definizione e trovi la parola, la metti sul... è fatta. No, la Bibbia la devi digerire, altrimenti non cresci, non diventi maturo, non diventi uomo. E l'Apostolo Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, ve lo ricordate tutti quel versetto, quando parla dell'amore, il versetto 11 dice: quando ero bambino, io ragionavo da bambino, pensavo da bambino, facevo le cose da bambino, ma quando sono divenuto uomo, ho smesso le cose da bambino. Non parlare più come un bambino, non ragionare più come un bambino, non pensare più alla maniera dei bambini, non fare le cose da bambino. Ho scoperto questi ultimi giorni, si parlava con i miei figli di un certo giovane che ha quasi 40 anni, e c'ha anche moglie e tre figli. La sera lui esce, quando hanno sistemato i bambini a letto, lui esce e io ho detto: dove va? Moglie e tre bambini, li sistema, va a incontrarsi con gli altri amici, quasi 40 anni, e giocano alla PlayStation. E non essere bambino. Mo, io non so manco come si gioca con la... Però mi ricordo che una sera, alla fine del culto, sapevo che questo fratello anziano, più anziano di me, era solo, la moglie era partita. Gli ho detto: vieni a casa, così ceniamo insieme, poi ti accompagno io. Abitavamo vicini, non eravamo a Roma, eravamo in un altro posto. Io ero il pastore. E lui mi fa: no, stasera proprio no. E ho detto: che succede? Siccome era napoletano, pensavo che c'era la partita del Napoli. No, dice: c'è una cosa in televisione che non me la posso perdere. E che sarà mai? Miss Italia. E non fare il bambino. È morto poco tempo fa e io ho potuto stargli un pochino vicino telefonicamente, perché purtroppo con la pandemia non si poteva andare a trovarlo, e telefonicamente con qualche messaggino ho cercato di incoraggiarlo, ma non ha fatto una bella riuscita. Penso che è andato col Signore perché era un salvato, ma non ha dato mai una mano all'edificazione del Tempio. Fratello, sorella, ragazza, comportati da uomo, fai il tuo meglio per essere un operaio al servizio di Dio. Io voglio pregare prima di scendere, un attimo solo, poi il fratello Mungai farà come vuole. Nel nome di Gesù, Signore, ti prego di rendere penetrante questa parola che io ho cercato di sussurrare dolcemente. Signore, nel nome di Gesù, questa Chiesa io credo che sia già abbastanza matura, ma se fosse più matura sicuramente sarebbe ancora meglio. Facci crescere, Signore, dacci una unzione spirituale, una visione più nitida, una formazione, una maturità, una possanza fisica spiritualmente, una potenza spirituale che ci consenta di portare avanti l'opera tua in maniera vittoriosa, in maniera efficace. Signore, il fratello Alberto, i suoi più intimi collaboratori, ma tutti gli altri, Signore, che il tuo popolo in questa zona possa mettere sotto sopra queste contrade e il tuo nome possa essere onorato e glorificato. Padre, questa preghiera io, noi tutti insieme facciamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen.
Benedetto il nome del Signore. Adoriamo Gesù. Adoriamo Gesù. Alleluia. Il Signore ci ha parlato molto semplicemente, ma molto chiaramente. Tu puoi decidere di rimanere un bambino, una bambina in Cristo. Puoi esserlo tutta la vita. Oppure puoi decidere, determinare un'altra condizione. Signore, fammi essere serio, fammi crescere, Signore, fammi essere maturo e matura nelle tue vie. Ci alziamo tutti in piedi.